Andate dal mus, tenete il posto, ci saremo tosto.
Momus, il caffè dell'opera.
Buongiorno, eccoci puntuali all'incontro con la trasmissione di Annalita Caroli, oggi la responsabilità tecnica di Tommaso Margiotta. Buongiorno da Sandro Cappelletto. Giorni di carnevale, oggi è sabato, carnevale uguale Venezia e uguale anche Vienna. In queste due capitali della musica e della festa del carnevale andremo con la trasmissione di oggi, cominciando da Venezia, perché domani al Teatro Malibran, per una coproduzione tra la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia e il Palazzo Bruzzane, sapete, quella istituzione francese che ha sede anche a Venezia, che ha come scopo istituzionale proprio la riscoperta del repertorio cameristico, sinfonico, operistico dell'Ottocento francese. Un repertorio che anno dopo anno scopriamo sterminato e soprattutto, almeno per noi italiani, ma forse non soltanto per noi italiani, un repertorio in grandissima parte sconosciuto. Se io ad esempio vi dico Hervé, voi come reagite?
Je suis malin comme mon père, et moi-même en tout lieu j'opère. Je suis Merlin, je suis malin, madame Merlin, Merlin malin, je suis malin comme mon père, en tout lieu moi-même j'opère. Droguiste, dentiste, maître d'école, parfumeur, légiste, chimiste, avocat, barbier, enchanteur. Je suis un peu de tout cela, parler, demander et me voilà, 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 me voilà. Successeur et fils de son père, mon père est peut-être malin, je suis malin comme mon père, et moi-même en tout lieu j'opère. Je suis Merlin, je suis malin, madame Merlin, Merlin malin, je suis malin comme mon père, en tout lieu moi-même j'opère.
E questa è l'aria di Merlino, Merlin dalle Chevalier de la Table Ronde, opera buffa di Florimond Rongier, più noto come Hervé. Hervé è stato un compositore, un librettista, un cantante, un direttore d'orchestra, anche un impresario nella francese, vissuto tra il 1825 e il 1892, dunque in anni di grandi sconvolgimenti per la vita sociale, politica, finanziaria francese, di grandi realizzazioni narrative, pensiamo a tutta la vicenda dei romanzi da Balzac a Zola, ed è stato un uomo quasi diviso in due. Era un organista, un serissimo organista in chiese e basiliche tra le più importanti della Francia, secondo una tradizione magnifica dei musicisti francesi. Questo possiamo dire di giorno, di notte era il protagonista appunto delle opere buffe, in un momento in cui la Francia era veramente la capitale del sorriso a teatro, in cui il creare opere buffe era diventato un'attività industriale importantissima. altissima dello spettacolo, perché faceva lavorare una quantità enorme di persone. Siamo in una Parigi che in quegli anni conta circa 150 teatri che fanno questo repertorio. Perché proprio oggi ci occupiamo di Florimond Rongier, più noto come Hervé, perché da domani, domenica 7 febbraio e fino a sabato 13 febbraio, al Teatro Malibra vanno in scena le Chevalier della Table Ronde, i Cavalieri della Tavola Rotonda, in una trascrizione dall'originale partitura di Thibault Perrin, con la regia di Weitz, che è l'uomo, diciamo, non soltanto è il regista di Pierre-André Weitz, che ha proposto a Palazzetto Bruzzane e al Teatro La Fenice questa operazione, ma anche l'uomo al quale si deve la riscoperta, il tentativo di riscoprire Hervé. Hervé, al quale è anche dedicato un libro appena uscito, Hervé par lui-même, cioè Hervé visto da se stesso, proprio con scritti di quello che viene considerato il padre dell'operetta. È una pubblicazione per il momento soltanto in francese di Palazzetto Bruzzane con Act Sud, Hervé par lui-même, ed è veramente una scoperta leggere il vorticoso ritmo compositivo, il vorticoso giro degli affari, il vorticoso anche divertimento di quegli anni.
Puisque je suis autorisé, apprenez donc, belle Angélique, que mon cœur est tout embrasé, que mon cœur est tout embrasé de feu d'un amour volcanique. Ce cœur brûlé, carbonisé par votre beauté mirifique, aurait besoin d'être arrosé, c'est une fleur de rhétorique. Madame, supplique, soyez sympathique, si je prends la rhétorique, s'applique mon nom d'Angélique, lesquelles s'harmonisent avec votre beauté magique. Je ne suis pas écrasé par un rival trop énergique. Jours et années pourront si parfait couplet et mélodique. Belle âme supplique, soyez sympathique. Si je prends la rime, nique, c'est que les applique au nom d'Angélique, lesquelles s'harmonisent avec votre beauté magique.
Bisogna dire che quando Palazzetto Bruzzane si muove bene, perché pubblica il libro di scritti di Hervé, pubblica il CD da cui stiamo trasmettendo questi ascolti, questo era l'inizio, il couplet di Medoro, e diciamo contemporaneamente all'andata in scena di questa nuova produzione dell'opera, che debutterà alla Fenice in prima italiana e che è stata creata lo scorso novembre all'Opéra National de Bordeaux. Cioè, dunque c'è tutto un progetto, c'è una serietà di lavoro che anno dopo anno comincia veramente a dare i suoi frutti e i suoi risultati. Naturalmente quando si parla delle Chevalier della Table Ronde bisogna vederli col filtro dell'umorismo spesso surreale dei testi di Hervé dei testi che piacevano al pubblico allora ottocentesco parigino dell'opera buffo. Dunque un medioevo totalmente rivisitato, in anni in cui il romanticismo, a differenza di quanto aveva fatto il classicismo, invece rivaluta seriamente le atmosfere, le magie, gli amori, i filtri, il sovra soprannaturale che si vuole vedere nel Medioevo. Questo è un Medioevo rivisto al filtro dell'operetta. Annalita Calloli ha incontrato Pier André Weitz, scusatemi, il regista delle Chevalier della Table Ronde, e gli ha chiesto anzitutto il motivo di questa operazione, di questa riscoperta.
Il est très important de redécouvrir ces opéras.
È molto importante riscoprire queste opere. Sono delle opere buffe che precedono l'operetta e derivano sicuramente dalla commedia dell'arte. Va detto che Hervé è un grande musicista-compositore. Riesce a giocare con i più diversi generi, li rimescola e pensa che la musica sia proprio questa convinzione, che la musica possa salvare la gente, la musica e il ridere, e perciò bisogna riscoprire Hervé ai nostri giorni. Ci sono, va detto, molti rimescolamenti. Sì, Hervé si diverte a pasticciare, scrive false arie italiane, false arie tedesche, si diverte a moltiplicare, a mescolare i differenti stili, proprio per divertire il pubblico. Perciò utilizza un pastiche di Wagner o di Mozart, ma conserva pur sempre riconoscibile il proprio stile, anche se imita Rossini. È così che, rimescolando gli stili, crea l'effetto comico. Hervé non ha avuto lo stesso successo di Offenbach, credo perché era un vero fuoco d'artificio e il suo stile andava in tutte le direzioni, forse troppe. Offenbach, posso dire che era il fratellino di Hervé. Lui ha intrapreso una direzione molto particolare e ha creato davvero l'operetta, mentre, come dicevo, Hervé segue la strada dell'opera buffa. Ma gioca con il genere perché usa lo stile dell'opera buffa soltanto per inventare dei clown al modo francese, cioè dei grandi personaggi con caratteri molto netti, un po' come quelli di Molière.
Qui ont des caractères très 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 tranchés. Un peu comme chez Molière.
Uh-huh. Hervé spesso cita le scene di Molière, ad esempio dal Cyrano de Bergerac. Era davvero un genio, nel senso che pensava lui a tutto, alla storia, alla musica, alle scene. Era veramente un artigiano della risata.
Le direzioni, ma aussi bien le décor che l'histoire, che la musica, che voilà, c'était un, on va dire, un artisan du rire.
La voilà, elle me crie, halte là, mon pouvoir est le plus fort, arrête ou crée la mort, faute
Thank you.
E questa è una parodia evidentissima di un'aria dell'opera seria italiana, di uno stile italiano, l'aria di Totosch dai Cavalieri della Tavola Rotonda. Si passa appunto dal buffo al tragico, sono vicende che stanno in piedi non soltanto per la parodia dei diversi stili musicali, ma grazie a un testo, a un libretto che è veramente un fuoco d'artificio di invenzioni, di doppi sensi, di situazioni del tutto prive di senso, tanto è vero che è stato detto che se si deve cercare un precedente, un antesignano del surrealismo, è qui che bisogna indagare. La vita di Florimond Rouget, detto Hervé, la sua produzione è sterminata. Come abbia potuto, come sia riuscito a scrivere tutte queste operette, tutti gli altri brani di musica che ha composto, probabilmente si deve pensare che avesse non soltanto la padronanza perfetta di un genere, ma anche uno stuolo di collaboratori molto rodati per poter produrre con questa continuità e soprattutto con questi ritmi. La sua vita privata venne turbata da un'accusa di pedofilia, da un processo, da una condanna a 3 anni, ne scontò soltanto uno, e una situazione giudiziaria che, secondo quanto adesso ci racconta Pierandré Weitz, il regista delle Chevalier della Table Ronde, in scena da domani alla Fenice di al Teatro Malibran per la stagione della Fenice di Venezia, una vicenda che non si è mai chiarita del tutto.
Alors écoutez, cette justice, cette grande, on va dire, ce grand problème.
Allora, ascoltate, bisogna dire che questo grande, grave problema che Hervé ebbe con la giustizia, bene, per questo problema non ci sono riscontri. A mio avviso è stata tutta una macchinazione per impedirgli di poter ottenere un suo proprio teatro. Come per caso, la stessa settimana in cui è stato implicato in questa vicenda, vera o falsa che sia, lui avrebbe dovuto ottenere un teatro, ma al suo posto è poi arrivato Offenbach.
On a l'impression plutôt que c'est une machination pour qu'il s'écroule. Je crois que ça a toujours été le cas. Il faut remettre ça à l'époque, hein, c'est-à-dire le théâtre des grands boulevards.
Questa disputa giudiziaria in Francia è piuttosto bizzarra, nel senso che pare davvero sia stata una trappola per far sì che lui crollasse. Bisogna immaginare a quell'epoca cosa volesse dire la concorrenza dei teatri di boulevard, 150 teatri che si facevano una concorrenza spietata e tutti i mezzi erano leciti. E se si pensa che allora si andava a teatro ogni sera. Io sono convinto che sia stata un'ingiustizia, anche se gli è stata rimproverata la sua omosessualità. Il ragazzo era un giovane che aveva superato 18 anni e se anche Hervé avesse avuto questa storia con lui, il ragazzo è poi scomparso per sempre, definitivamente. È bizzarro davvero, però è andato così. Hervé aveva un figlio con il quale si rifugiò in Inghilterra e con il quale ha continuato a fare spettacoli e a cantare. Per tutti questi aspetti, questa è davvero una vicenda bizzarra. Lui è poi ritornato in Francia dall'Inghilterra, ha tentato di riprendere il proprio ruolo, ma ormai Offenbach aveva già preso il sopravvento.
Le grenadier était bel homme, il arrivait de Nuremberg. La princesse arrivait de Rome et débarquait du chemin de fer. Le voir, l'aimer pour la princesse, ce fut l'affaire d'un moment. Elle lui fit part de sa tendresse avec transport et sentiment.
Mais lui l'arme aux bois de planton, les bras sur les pantalons, au reste soit l'invitation.
Et pourquoi donc?
Il était toujours au port d'armes, droit, immobile, alignement.
Toute affolée, la pauvre dame saisit les fantassins glacés.
Et dans un long baiser de flamme, elle couvre son visage bronzé.
À se baiser trop furibond, les pauvres sont d'un personne à plomb, mais les voilà qui font, et pourquoi donc?
Oui, pourquoi donc, hein?
Parce qu'il était en blond, parce qu'il était en blond.
Ah ou, le joli soldat Ouida, miaou, miaou.
Un ascolto da Mademoiselle Nitouche. Mademoiselle Nitouche è stata forse l'opera buffa di maggior successo di Hervé, anche perché in scena il personaggio era proprio lui stesso, era come un'autobiografia, un organista che però poi ha questo, non dico doppio lavoro, ma comunque attività notturna di librettista, compositore, organizzatore di opere buffe su temi anche, su motivi anche scandalosi, diciamo, per il pubblico che voleva divertirsi più che raccogliersi in una chiesa ad ascoltare l'organo. L'ascolto, questo con la voce di Fernandella e Anna Maria Pierangeli, è tratto dal film che nel 1953-54 Yves Allégret trae proprio dalla vicenda di Mademoiselle Nitouche, che ebbe una fortuna incredibile, impressionante, uno dei titoli più, appunto, di maggior successo di Hervé. Ma ascoltiamo ancora Pierre-André Weitz, il regista delle Chevalier della Table Ronde, raccontare questo episodio abbastanza sorprendente che vede insieme Hervé e Wagner.
Alors Wagner cite dans ses mémoires que le seul auteur français qu'il a préféré.
Allora Wagner scrive, annota nelle sue memorie che l'unico compositore francese che apprezzava era Hervé. Aveva trascorso una serata con lui e aveva riso tanto. E ogni volta lo citava come un grande compositore e un grande comico. Wagner racconta che una volta Hervé si è seduto al pianoforte e lui aveva talmente caldo che ha tolto la propria redingote, è rimasto a torso nudo sotto la redingote, continuando a far ridere Wagner. Io credo davvero che Hervé abbia ispirato molte correnti, i surrealisti ad esempio, i surrealisti come Alfred Jarry lo hanno sicuramente copiato. E infatti nelle Chevalier della Table Ronde c'è una scena decisamente surrealista. Anche Charlie Chaplin ha copiato Hervé, ha copiato il personaggio del vagabondo. Hervé in scena si truccava e si atteggiava come poi fece Chaplin per il suo Charlot. La stessa camminata, il cappello rotto, la redingote troppo stretta. Credo che le Chevalier della Table Ronde arrivi al momento in cui si comincia a vedere l'operetta più borghese, nella quale la vita di Parigi viene messa alla berlina. I Chevalier invece sono un affresco clownesco e perciò credo il pubblico non si è più rivolto, si è rivolto con maggiore gusto verso le operette nuove di Offenbach. Comunque le Chevalier sono state rappresentate più di 100 volte. Quando Hervé torna dal suo esilio inglese, va a cantare nella compagnia di Offenbach, ormai avanti negli anni e quasi alla fine della carriera. Ha avuto una carriera di clown molto triste e alla fine non aveva più lavoro, non trovava teatri che le scritturassero e così Offenbach l'ha preso in compagnia perché comunque era rimasto un grande comico e un grande cantante.
Beglückendes Wort, sieh.
Abbiamo lasciato la Parigi di Hervé e la Venezia di Hervé, perché lo ricordo ancora una volta, e l'occasione è abbastanza imperdibile per chi ama l'opera buffa francese dell'Ottocento. Da domani e fino a sabato 13 febbraio al Teatro Malibran, proprio in coincidenza col Carnevale veneziano, va in scena Le Chevalier della Table Ronde. Grazie a Pierre-André Weitz per questa intervista con Annalita Caroli, per come ha ripresentato il personaggio di questo grande protagonista della vita teatrale musicale francese della metà Ottocento. Abbiamo ascoltato nell'interpretazione di Nicolai Gedda, diretto da Carl Böhm, uno dei momenti più belli di Eine Nacht in Venedig, Una notte a Venezia, l'operetta di Johann Strauss figlio, che debutta nel 1883 a Vienna e poi viene subito ripresa a New York ed è ambientata a Venezia al tempo di Carnevale. Ascoltiamo ancora un momento di questa operetta che ha... Ecco, qui non c'è la parodia, il buffo scomico, perfino surreale, delle opere buffe di Hervé. Qui c'è certamente l'umorismo, il divertimento, ma soprattutto il continuo travestimento, inganno, malizia amorosa. Ecco, questo è il tema dominante, che naturalmente il gioco della maschera, del travestirsi dietro una maschera, non soltanto consente, ma amplia, aumenta a dismisura. È tutto un gioco di equivoci, di amori magari promessi a qualcuno e poi effettivamente riservati a qualcun altro, ma sempre con una dolcezza di racconto di cui quest'aria ne sta soltanto un esempio. Ma andiamo all'inizio dell'atto terzo di Una notte a Venezia, che è in scena in questi giorni alla Volksoper di Vienna, il teatro viennese che proprio riserva gran parte della sua produzione, con enorme successo di pubblico, alla tradizione dell'operetta. Andiamo all'inizio del terzo atto, quando il coro dice che il Carnevale chiama tutti al ballo e si va poi ad ascoltare che cosa? I piccioni di Piazza San Marco.
Schonung für immer zu Verkat.
Che meraviglia questa edizione di Einenacht in Venedig, la direzione di Karl Böhm e nel cast Nicolai Gedda, Eric Kunz, Elisabeth Schwarzhoff. Che ne pensa Marco Di Sapia? Buongiorno, edizione di riferimento direi per questa opera di Strauss, magnifica, magnifica.
Ed soprattutto se tira la Schwarzkopf nella notte a Venezia di Johann Strauss è veramente qualcosa di particolare.
Esatto, una notte a Venezia di Johann Strauss. Con chi stiamo parlando? Con Marco Di Sapia, baritono, è stato recentemente Danilo nella Vedova Allegra in scena a San Carlo di Napoli, è membro stabile della compagnia, una bellissima tradizione dei teatri, di molti teatri europei che da noi purtroppo non ha mai preso piede, della compagnia stabile della Volksoper di Vienna, ed è impegnato in questo periodo nell'allestimento di Der Kongressstanz, il congresso balla, un'operetta anche questa di grande, diciamo, spessore carnevalesco e comico di Werner Richard Heimann, un autore vissuto tra il 1896 e il 1961, compositore attivo in Germania, poi a Hollywood a partire dagli anni 30 del Novecento, dove ha composto una quantità notevolissima di colonne sonore. Tra l'altro questo suo lavoro, il Congresso Balla del Kongressstanz, è diventato anche un film molto noto. Intanto al numero della comunità d'ascolto di Radio 3, 335 5634 296 sono arrivati molti messaggi. Un ascoltatore ci crede: ma Scarpetta ha per caso orecchiato Mademoiselle Nitouche per la sua Santarella? Esattamente così, è esattamente così. Complimenti a questo ascoltatore che ha indovinato, mentre altri ascoltatori scrivono in francese che è una musica ben scelta pour carnaval, amusante et colorée, qui fait du bien à l'esprit, meno male che fa del bene al nostro tormentatissimo spirito di questo periodo. Allora, Marco Di Sapia, come stanno andando i preparativi per The Kongressstanz e qual è il suo ruolo?
Allora, noi siamo in prova anche stamattina, siamo riusciti con l'orario della vostra trasmissione a trovare
grazie per questo.
Fra il primo e il secondo atto, non c'è problema, è un gran piacere. Noi stiamo andando avanti, oggi abbiamo il primo passaggio completo, diciamo dall'inizio alla fine, per vedere anche un po' gli aspetti tecnici dell'allestimento. C'è un palco girevole, quindi dobbiamo vedere alcune cose. Se tutto funziona come è stato fatto, la prima poi avrà luogo qui alla Volksoper il 20 di febbraio di questo anno, e siamo tutti molto molto eccitati, soprattutto perché quest'opera è qui in questa forma, come la facciamo qui alla Volksoper di Vienna, una prima assoluta, perché se è vero che la musica è di Heimann, è importante aggiungere in questo specifico caso del nostro teatro che c'è un'orchestrazione e un lavoro fatto di arrangiamento musicale da un compositore moderno, vivente, che condurrà poi anche, che sarà nella fossa d'orchestra durante lo spettacolo, Christian Kolonowitz. Una parola importante da dire di Christian Kolonowitz, diventato famoso in Austria e anche all'estero con gli anni dell'austropop, che sono gli anni, per gli ascoltatori,
austropop, diciamo, cioè il pop austriaco.
Esattamente, il pop, il rock austriaco. Falco è uno di quelli più conosciuti, a ciò si aggiungono anche Wolfgang Ambros e altri molto famosi. Christian Kolonowitz è conosciuto all'interno di questo mondo come colui che ha arrangiato e composto moltissime di queste canzoni ed è diventato perciò anche un nome qui ovviamente in Austria, ed ha lavorato anche con grandi orchestre come tra l'altro anche Berlina Filarmonica.
La interrompo un attimo, Marco Di Sapia, perché invece facciamo un salto pop indietro di quasi un secolo e andiamo a sentire Lily Harvey che canta Das Gibt's nur einmal dal film degli anni 30 tratto proprio da Der Kongressstanz, il congresso balla, il congresso evidentemente il congresso di Vienna, quello che delibera, diciamo, l'inizio del grande periodo della restaurazione in Europa. Siamo nel 1815, vicenda sulla quale appunto Heimann ha scritto la sua operetta. Lily Harvey. Thank you. Lily Harvey in un'aria dal film, in una canzone dal film del Congress Dance, Il Congresso Balla. Marco Di Sapi, allora lei ci ha detto di questa riscrittura, trascrizione dalla partitura originale di Werner Richard Heyman per appunto Il Congresso Danza. E come reagisce il pubblico di Vienna sia al genere dell'operetta, perché il teatro della Volksoper è proprio dedicato prevalentemente a questo genere, sia a queste operazioni, diciamo, di riscrittura, come dire, di attualizzazione della partitura? Che reazioni ci sono?
Beh, diciamo che la conoscenza del repertorio d'operetta qui in Austria e soprattutto a Vienna è molto vasta, nel senso che il pubblico che viene qui ad ascoltarci ha già una conoscenza molto profonda della materia e quindi chiaramente ha anche un occhio più critico. Ciò non significa che non sia aperto a delle nuove strumentazioni o anche degli allestimenti che possono essere moderni, sempre guardando alla tradizione. In questo periodo, con l'11 novembre, si apre la stagione dei balli a Vienna. Molti di noi sono stati ieri sera a uno di questi balli che si tengono nei palazzi imperiali della Vienna, che è una cosa estremamente forte, che sentono gli austriaci in maniera molto forte, la tradizione. Questo si risente ovviamente anche molto nel repertorio dell'operetta.
Ma devo arguire che oltre a essere cantante lei è anche uno stimato ballerino?
A questo ai posteri l'ardua sentenza, nel senso che ovviamente stiamo parlando di movimenti di scena che sono per i ballerini, però chiaramente avendo fatto la principessa della Ciarda, che porteremo anche a Tokyo a maggio, il ruolo di Boni richiede 8 coreografie, quindi insomma...
E quindi diciamo ha il suo curriculum anche in questo campo.
Ma è vantaggioso sapersi muovere, ecco. Diciamo così.
Ma ci sta facendo un ritratto magnifico di come avviene la tradizione convive con la modernità e con la contemporaneità. Noi ci dobbiamo salutare perché siamo in chiusura del nostro Momus. Grazie infinite a Marco Di Sapia perché
grazie
ci ha anticipato, quindi un grande in bocca al lupo, l'allestimento di Der Congress Tanz, Il Congresso Balla di Wagner Richard Heyman con questa nuova trascrizione di questo compositore. Mi ripete il nome per cortesia?
Christian
Kolonovits, esponente dell'austro pop. Ogni volta Momus vengo qui perché imparo qualcosa io. E oggi ho imparato che esiste l'austro pop che non conoscevo, ma salutiamoci però, ascoltiamo insieme Kaufmann in un'altra aria di Heyman. Grazie a Marco Di Sapia, a risentirci.
Ich träum so oft, einst wird das Glück mir nah sein. Ich hab so Sehnsucht, ich hab gehofft, bald wird die Stunde da sein. Tage und Nächte wart ich darauf, ich geb die Hoffnung niemals auf. Ein kleines bisschen Glück und ich träum davon in jedem Augenblick. Irgendwo auf der Welt gibt's ein bisschen Seligkeit und ich träum davon schon lange, lange Zeit. Wenn ich wüsst, wo das ist, geh ich in die Welt hinein, denn ich möchte einmal recht so von Herzen glücklich sein. Irgendwo auf der Welt fängt der Weg zum Himmel.